Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti a questa 21esima puntata di Europhonica. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Radoni. Ciao Rossella, siamo pronti a parlare di Europa?
Buongiorno, sì, siamo qua per parlare di una tematica che è molto importante, che si muove un po' tra quello che può essere l'etica e la politica. Parliamo infatti di diritti civili.
Sì, iniziamo con un focus di Alice Masoni. Di che cosa si tratta?
Si parlerà di maternità surrogata o del cosiddetto utero in affitto. Ma noi cerchiamo di capire bene che cos'è questo utero in affitto, in cosa consiste, e poi magari lo commenteremo subito dopo il focus.
Europhonica.
Europhonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
A meno che nell'ultimo mese non vi siate rifugiati in un eremo sperduto o siate partiti per un viaggio interstellare, sicuramente avrete sentito parlare di argomenti quali stepchild adoption e utero in affitto. Complice la proposta di legge sulle unioni civili perennemente all'ordine del giorno, l'opinione pubblica italiana ha avuto modo di avvicinarsi a due termini che per alcuni dei loro cugini europei sono da qualche tempo già delle realtà. In attesa di conoscere i risultati dei lavori del nostro Parlamento, Europhonica vi porta a fare un tour in giro per l'Europa alla scoperta delle famiglie arcobaleno che la popolano. Ad oggi, febbraio 2016, il nostro paese non prevede ancora la possibilità per le coppie omosessuali di adottare un bambino, tantomeno di servirsi della fecondazione assistita per avere un figlio proprio. La legge relativa alle norme in materia di procreazione medicalmente assistita del 2004, più nota alle cronache come legge 40, infatti ne consente l'accesso soltanto alle coppie eterosessuali sterili. Per le coppie italiane dello stesso sesso, invece, non rimane altro che recarsi negli altri paesi, europei e non, in cui fecondazione eterologa e maternità surrogata sono pratiche legali e cui i criteri d'accesso sono meno stringenti. Gli stati europei in cui la gravidanza surrogata, più nota forse con l'espressione poco simpatica di utero in affitto, secondo la quale una donna porta a termine la gravidanza al posto di singolo o coppie impossibilitate a generare o concepire un bambino, sono Ucraina, Regno Unito, Grecia e Spagna. Ma le normative che la regolano variano da paese a paese. A Kiev, ad esempio, la maternità surrogata è legale, sia per scopi cosiddetti commerciali che altruistici. Non è raro che donne più o meno giovani si mettano a disposizione per portare avanti una gravidanza per un'altra coppia in cambio di denaro. Non a caso, sono centinaia le coppie italiane che scelgono i centri ucraini per realizzare il loro sogno, spinti anche da costi sicuramente inferiori rispetto a quelli del resto d'Europa o di altri continenti. La normativa britannica non è invece di così ampio respiro. I richiedenti possono essere sposati o conviventi e tra loro sono comprese anche le coppie dello stesso sesso. Sono esclusi però i single e in più è necessario dimostrare che non si sia verificato alcun tipo di interscambio di denaro al di fuori delle spese previste dal processo stesso. In sintesi, non è consentita la versione commerciale di questa pratica. E se invece volessimo parlare di stepchild adoption? Ciò di cui si sta discutendo in Italia è l'ipotesi di estendere questa possibilità, quella che consente cioè al componente di una coppia di adottare il figlio biologico adottivo del proprio partner, anche alle coppie dello stesso sesso. Nel nostro paese la stepchild adoption è infatti già possibile per le coppie eterosessuali, sia sposate che conviventi, previa autorizzazione da parte di un tribunale. Nel resto d'Europa tale pratica è abbastanza diffusa. Sono molti i paesi in cui è legale e in cui addirittura si accompagna la possibilità di adottare congiuntamente minori o di ricorrere a un intervento di procreazione artificiale. Una stepchild adoption che possiamo definire pura è prevista in Germania e in Estonia. Dal 2014 anche la Croazia prevede un meccanismo molto simile ai due precedenti, secondo il quale il partner può condividere le responsabilità genitoriali del genitore biologico se l'altro genitore biologico esterno alla coppia è d'accordo o se una corte ritiene che ciò sia nell'interesse del bambino. In altri stati europei, quali Norvegia, Svezia, Spagna, Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Islanda e ultimi in ordine di tempo Austria e Irlanda, è possibile invece adottare congiuntamente i minori nonostante in alcuni di essi tale facoltà sia riservata alle sole coppie omosessuali sposate, questo è il caso francese e spagnolo. Tra i paesi che non prevedono alcun tipo di regolamentazione in materia figurano insieme al nostro il Portogallo, che si trova in stand-by in seguito al veto che il presidente uscente Aníbal Cavaco Silva ha posto lo scorso dicembre su una proposta di legalizzazione della stepchild adoption e gran parte degli stati dell'est europeo. Siamo però sicuri che le cose in Italia e altrove non tarderanno a cambiare. La storia ci insegna che le rivoluzioni, grandi o piccole che siano, spesso prendono vita anche senza il consenso della legge. Alice Masoni, Uradio, per Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Ho delle macchine che fanno dannare. Ci sono dietro 4 giorni per ogni settimana. Meccanici scarsi che fanno paura.
Amico, dimmi cosa non mi conviene. Se ripararla per la terza volta o farla nuova. Capisco bene il tuo consiglio, non è mica la prima.
Io sono irrimediabilmente costretto a macchinari sotto marca turchi di seconda mano. Poi si ripete la giostra e li riporto indietro. Ti sembra il caso di lasciarmi ora? Ti ho appena preso sotto costo una lavatrice nuova. Ma stai tranquilla, sono certo, questa volta dura. Un gatto e una balena, e 2 leoni di gesso ai lati della stufa. Sai che sognare porterà fortuna. Se chiudi gli occhi e ti addormenti, ti porto sulla luna. Vedrai il futuro da tutta un'altra prospettiva.
Le macchine, e questa è Eurofonica.
E noi ritorniamo a parlare di appunto diritti civili, e lo facciamo proprio prendendo spunto da quello che ha detto la nostra fantastica Alice. Ci ha parlato di una tematica molto sentita, appunto la questione dell'utero in affitto, della maternità surrogata, e ha citato giustamente la questione dell'Ucraina, che sì, è un paese che riconosce e dà legittima appunto il ricorso a questo tipo di pratica. Però che succede? Che con l'Unione Europea, abbiamo visto, con Schengen si sono aperte le barriere, e molte coppie italiane sono andate in realtà verso est proprio per cercare di o avere dei figli in questo modo, visto che lì è legale, appunto. Così ritornavano in Italia con un figlio che era effettivamente loro. Se non che sono venuti, appunto, sono sorti dei problemi, perché alcuni tribunali hanno iniziato a non riconoscere la trascrizione della paternità, della maternità del figlio. però pare che qualcosa si stia muovendo e che recentemente appunto sia stata intesa in modo più permissivo, nel senso che appunto sia lecito in realtà ottenerlo, anche perché legalmente è legittima in Ucraina, quindi teoricamente la trascrizione potrebbe essere...
Sono convinto che in Italia ci vorrà almeno un po' prima che possa essere legge anche da noi, ma parliamo sempre di bambini ma da un'altra prospettiva. Aborto, si sa, è una parola delicata ed è un tema ancora più sensibile, quindi bisogna maneggiarlo con cura. Per questo abbiamo chiesto tra i membri della nostra redazione a Benedetta Intelisano di farci una fotografia della situazione in Europa. Lei parte da una relazione approvata dal Parlamento europeo e poi ci fa capire un po' com'è la situazione anche nel nostro paese.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
10 marzo 2015. Per la prima volta in Europa l'aborto viene considerato formalmente un diritto. Cosa è successo? Lo scorso marzo il Parlamento europeo ha approvato la relazione sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea, presentata dall'europarlamentare belga Marc Tarabella, membro sostituto della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Un voto non unanime, visti i 441 sì, 205 no e 52 astenuti. Il Parlamento si è diviso in due. Da un lato il Partito Popolare, assolutamente contrario, e dall'altro il Partito Socialista, a sostegno di Tarabella, suo esponente. Tutto a causa del punto 14 della relazione, secondo cui le donne debbono avere il controllo dei loro diritti sessuali e riproduttivi, attraverso un accesso agevole alla contraccezione e all'aborto. Ma come si disciplinano gli stati dell'Unione in materia? La maggior parte dei paesi permette il cosiddetto aborto su richiesta, quello effettuato per il solo volere della donna, però solo durante il primo trimestre di gravidanza. Dopo i 3 mesi, infatti, è consentito solo in determinate circostanze, come il rischio per la salute della donna e l'ipotesi in cui il feto presenti dei difetti. Le legislazioni sull'aborto di gran parte degli stati contengono disposizioni molto simili, ognuno però agisce in maniera completamente differente. Per alcuni paesi, come ad esempio la Germania, rischio significa probabilità di morte. Per altri, come la Romania, significa anche grave rischio fisico. Per altri ancora si aggiunge il rischio della salute mentale, come accade in Francia e in Italia. Ogni Stato interpreta la legge a suo modo, ciò in base alle proprie tradizioni e al sentimento dell'opinione pubblica. È interessante notare come questa coscienza sociale possa variare in modo netto anche tra Stati molto vicini tra loro, e non soltanto in senso geografico. In Irlanda, per esempio, l'aborto dopo il 3° mese è illegale, ad eccezione dei casi in cui la donna sia in pericolo di vita. Chiunque decida di abortire per altre ragioni rischia però fino a 14 anni di carcere. E questo costringe gran parte delle donne irlandesi che si trovano in difficoltà a spostarsi nella vicina Inghilterra o in Galles. Un altro caso limite è quello della Polonia, in cui un medico che esegue un aborto è soggetto a procedimento penale se si ritiene che esso non abbia una giustificazione giuridica. E per paura di un'accusa, gran parte dei medici sceglie di non interrompere gravidanze. L'Italia invece si è adattata agli standard europei. Infatti da noi vige ancora la regola dei 3 mesi, con la possibilità, una volta superati, di interrompere la gravidanza nei casi di rischio per la salute sia fisica che mentale della madre e nei casi di anomalie del feto. Non è possibile invece nei casi di stupro o per fattori economici, come accade invece in Danimarca. Nel nostro Stato il tema più scottante è però legato alla questione obiezione di coscienza. Il diritto cioè di rifiutarsi di adempiere un dovere perché contrario alle proprie convinzioni etiche, morali o religiose. Il Ministero della Salute italiano ha diffuso alcuni dati del 2013, nei quali si è riscontrato un tasso di obiezione pari al 69,6% tra i ginecologi, 47,5% tra gli anestesisti e 45% del personale medico in generale. Dati più recenti, e parliamo del gennaio 2016, mostrano come il 70% di medici e infermieri in Italia siano obiettori di coscienza, con un picco del 96% nella regione del Molise. Percentuali piuttosto alte se paragonate al 10% di ginecologi e ostetriche nel Regno Unito. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea lascia le questioni legate all'aborto alla responsabilità delle leggi nazionali. Come previsto dall'emendamento approvato insieme alla relazione sulla parità tra donne e uomini dello scorso marzo, di cui abbiamo parlato all'inizio, la legislazione sulla riproduzione rimane di competenza nazionale. Ogni Stato, insomma, fa quello che vuole. Ora non resta che aspettare un'azione del Parlamento europeo per rendere effettivi almeno i contenuti del rapporto e intervenire concretamente in materia per garantire in modo pratico e non soltanto teorico il controllo dei diritti sessuali e riproduttivi di ogni donna che risiede in suolo comunitario. Benedetta Intelisano di Radio Zamu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Lost Boats dei Music for 11 Instruments, 11 strumenti, 13 ragazzi della redazione di Eurofonica, sempre grandi focus. Abbiamo capito molto bene il concetto di aborto in Europa e finalmente è diventato un diritto formale, naturalmente rispetto ai punti di vista.
Parliamo di un'altra questione un po' spigolosa e cerchiamo di venire al fine, al capo del bandolo della matassa, a proposito di unioni civili e di matrimoni omosessuali.
Gay Save the Queen, più o meno questo è l'inno che hanno cantato molti sudditi di Elisabetta II quando Sua Maestà ha firmato la legge che ha approvato nel luglio 2013 i matrimoni omosessuali. Infatti, per quanto sia storica una legge del genere nel paese delle tradizioni incrollabili come il tè alle 5 e i fish and chips, il Regno Unito è solo il decimo stato europeo ad aver approvato i matrimoni gay. Eh sì, prima di tutti l'Olanda, che li prevede fin dal 2001. E il dato ovviamente non ci sorprende, visto che loro sono abituati da sempre a tutelare le differenti sensibilità dei suoi cittadini. Insomma, paesi bassi, ma alti negli ideali di tolleranza. Subito dopo, ovviamente, Belgio, Finlandia, Svezia, Norvegia e Danimarca. Quest'ultima però, mia cara Rossella, a dire il vero, già nel 1989 fece cadere nel giro di pochi mesi un altro muro storico oltre a quello di Berlino, diventando il primo paese europeo, e quindi nel mondo, a regolarizzare le unioni civili, mentre solamente nel giugno del 2012 ha dato il via libera alle coppie gay di sposarsi in chiesa, ovviamente rigorosamente luterana. Quindi se non ci stupisce la legalizzazione dei matrimoni gay nei paesi scandinavi, sorprendente che il matrimonio gay sia previsto in Francia, il cui prossimo presidente potrebbe essere, perché no, Marine Le Pen. L'approvazione della legge in Francia è stata combattuta e spesso rallentata da molti parlamentari del Front National. Più veloce invece nel Lussemburgo, forse perché il premier Xavier Bettel non vedeva l'ora di potersi sposare con il suo compagno appena 5 mesi dopo l'entrata in vigore della legge nel gennaio del 2015.
Dicevamo, gay save the queen.
Sì, si sa, sempre per rimanere in quelle isole al nord-ovest dell'Europa, si sa che gli irlandesi dai tempi di Michael Collins cercano di battere gli odiati inglesi e per questo hanno stabilito un record, approvando i matrimoni gay direttamente tramite referendum. Finora è l'unico paese al mondo ad averlo fatto, perché gli altri 13 hanno sempre legiferato per via parlamentare. Insomma, il 62% degli abitanti della cattolicissima Irlanda hanno votato a favore dei matrimoni gay, mentre sono già 10 anni che i cittadini omosessuali della cattolicissima Spagna possono sposarsi. e nella cattolicissima Italia, mi chiederai.
Esatto.
Beh, il bel paese rientra nel novero di quegli stati che non permettono né matrimoni tra persone dello stesso sesso né le unioni civili. A farci compagnia ci sono paesi da sempre campioni dei diritti civili come Polonia, Bulgaria e Romania.
Ok Andrea, hai parlato di unioni civili e matrimonio omosessuale, però spesso i termini si confondono tra loro. Vuoi fare un po' di chiarezza e spiegarci un po' meglio che cosa significa?
Certo, il matrimonio gay è la legalizzazione civile dell'unione di due persone dello stesso sesso, quindi uomo uomo, donna donna. Quindi gli stessi diritti e doveri di chi si sposa in chiesa o per esempio in sinagoga, a seconda della religione. Quindi si possono avere come diritti la possibilità di prendere delle decisioni sulla salute del partner, oppure di avere delle tutele in caso di separazione o di usufruire della pensione del coniuge, oppure la possibilità di ereditare in caso di morte del marito o del marito. Per unione civile invece si intende la convivenza tra due persone, non necessariamente omosessuali, e sono riconosciute in Germania, Svizzera, Austria, Ungheria e Croazia, che però non prevedono il matrimonio. La differenza è fondamentale perché nell'unione civile la coppia ha più o meno gli stessi diritti del matrimonio gay o eterosessuale, tranne quello di adottare dei bambini.
Ecco, adesso spostiamoci un po' nel contesto italiano. Parliamo appunto della votazione del DDL Cirinnà.
Sì, il disegno di legge che prende il nome dalla sua prima firmataria, la deputata del PD Monica Cirinnà, prima di tutto introduce nel nostro ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile che vi ho appena spiegato, tra persone ovviamente dello stesso sesso. Il testo stabilisce la netta separazione proprio semantica, parliamo di parole, tra nuove unioni e matrimonio, e quindi cancella ogni riferimento al matrimonio tradizionale, quello cristiano, e quindi qualsiasi riferimento all'articolo 29 della Costituzione, vi invito a guardarlo. La nuova legge introdurrà di fatto un nuovo istituto di diritto di famiglia, che però è molto diverso dal matrimonio. Quindi, per esempio, per parlare di cose concrete, ci sarà la possibilità di scegliere un cognome comune e verranno estesi alle unioni civili i diritti e i doveri del matrimonio, che hanno per esempio a che fare con i rapporti patrimoniali, la reversibilità delle pensioni, gli sgravi fiscali, i permessi di lavoro per motivi di famiglia e così via.
Quindi per riassumere si può dire che l'Unione Europea sia divisa su questo tema.
Sì, immaginiamo che una coppia omosessuale volesse sposarsi in Europa. Prendendo la mappa del vecchio continente vedrebbero che negli stati più occidente, quelli scandinavi, i matrimoni gay sono permessi, mentre al centro, in quella che veniva chiamata Mitteleuropa, sono permesse solo le unioni civili, ad eccezione ovviamente della Croazia che si unisce a questo novero di stati, mentre ad est e nei Balcani non sono previste né l'una né l'altra. E l'Italia non è mai stata così ad est.
Beh, devo dire che questi dati fanno veramente riflettere, ma arrivati a questo punto, prima di direi di proseguire, di cambiare argomento.
Sì.
Continuiamo a parlare di un'altra libertà fondamentale o diritto civile all'interno dell'Unione Europea,
cioè?
E cioè l'eutanasia. Come facciamo? Beh, la nostra Sabrina è andata a fondo nella questione e ci spiegherà per bene in cosa consiste e come i vari stati la stanno regolamentando.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Eutanasia, dal greco eu, bene, e thanatos, morte, la buona morte. Oggi questo termine ha assunto molte connotazioni, perché molto diverse sono le casistiche che lo riguardano, il che rende la questione delicata e soprattutto difficilmente arginabile. In Europa i pionieri del diritto alla cosiddetta buona morte sono stati gli olandesi, che con la legge del 1 aprile 2002 hanno per primi nel mondo legalizzato l'eutanasia in tutte le sue forme, estesa in seguito anche ai minori. Perché ho detto in tutte le sue forme? Perché, come già detto, la casistica è varia e facendo una panoramica su come questo diritto sia stato introdotto dagli stati europei emergono molte variabili. Cominciamo quindi a distinguere la pratica di eutanasia attiva, quella cioè che prevede la somministrazione di medicinali in grado di alleviare le sofferenze, ma che hanno come effetto secondario la diminuzione dei tempi di vita del paziente, dall'eutanasia passiva, che consiste nell'interruzione delle cure che tengono in vita i pazienti. La forma passiva dell'eutanasia è quella che si verifica laddove si ritiene necessario interrompere il cosiddetto accanimento terapeutico. Certo, c'è da chiarire che tipo di trattamento si possa considerare accanimento terapeutico. Ad esempio, secondo la giurisprudenza italiana, ad oggi l'alimentazione artificiale non rientra in questa definizione. Una forma diversa di eutanasia attiva è invece il suicidio assistito, ovvero il fornire al paziente medicinali letali che egli assumerà direttamente e volontariamente. In altre parole, si considera suicidio assistito l'aiuto medico portato ad un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio, ma senza intervenire nella somministrazione delle sostanze. Questa pratica è ammessa e legale in Svizzera. Pochi mesi dopo l'entrata in vigore della legge olandese, vi si sono allineati anche il Belgio e il Lussemburgo, quest'ultimo restringendo il diritto agli adulti in condizioni considerate disperate, senza possibilità di guarigione. Se la posizione dei paesi del Benelux è molto chiara in merito, per la maggioranza degli stati europei, più che di legalizzazione dell'eutanasia, dobbiamo parlare di tolleranza. In pratica l'eutanasia resta un reato, ma viene tollerata nel caso in cui si verificano condizioni particolarmente gravi e solo se richiesta dal paziente. È il caso della Germania e dell'Austria, mentre in Francia la legge Leonetti del 2005 ha introdotto il diritto al lasciar morire, favorendo le cure palliative, ma ammettendo la rinuncia alle cure nel caso di accanimento terapeutico. È pur vero che anche qui il dibattito resta aperto, ne è un esempio il recente caso Lambert. In Gran Bretagna l'interruzione delle cure a certe condizioni è autorizzata dal 2002 ed è stato introdotto anche il concetto dell'aiuto al suicidio definito per compassione, dal 2010 sanzionato in modo meno duro che in passato. In Svezia invece l'eutanasia passiva è legale dal 2010. In paesi come la Danimarca, la Norvegia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Spagna, il malato è libero di decidere l'interruzione delle cure e rifiutare l'accanimento terapeutico. Un caso un po' diverso è invece quello del Portogallo, dove l'eutanasia attiva e passiva è illegale, ma esiste un comitato etico che ha il compito di valutare i casi e può decidere di interrompere le cure in casi disperati. E in Italia? In Italia non esiste una legge che esplicitamente regolamenti l'eutanasia. È semplicemente considerata reato in quanto assimilabile in tutto al reato di omicidio, per usare il termine esatto, omicidio del consenziente. A questo va aggiunto un grande ma. La nostra Costituzione tutela la volontà del malato, oltre che nell'articolo 13, che ne difende la libertà, nell'articolo 32, che sancisce il diritto all'autodeterminazione del trattamento sanitario. Ciò significa che nessuno può essere obbligato a sottoporsi a delle cure e che ognuno può decidere se accettare o meno i termini del trattamento medico. Dunque la nostra legge è contraddittoria per via dell'assenza di una legislazione specifica in merito. Questo vuoto legislativo è ciò che viene segnalato da tutti i giudici che si sono trovati negli anni a dover affrontare casi come quelli, tristemente famosi, di Eluana Englaro o Pier Giorgio Welby. Due casi emblematici di cittadini italiani che solo dopo anni e anni di ricorsi e dibattimenti politici hanno ottenuto il rispetto della propria volontà. Insomma, negli ultimi anni la magistratura ha fatto quello che il Parlamento solo ora si accinge a fare, discutere concretamente una regolamentazione in merito all'eutanasia. È previsto per marzo il dibattimento della proposta di legge di iniziativa popolare a favore dell'eutanasia passiva legale e del testamento biologico. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
And release yourself.
Round Cheese, una canzone che ci ha portato un po' nel Far West, un po' ci ha riportato indietro, chi lo sa.
Parliamo sempre di cavalli, perché questa volta è Don Chisciotte ad andare contro i mulini a vento, o per tradurre ai nostri ascoltatori, l'Unione Europea che cerca di vincolare gli stati al rispetto dei cosiddetti nuovi diritti, però lo fa senza successo. Caterina Moser ci fa la storia di questa crociata che forse potrebbe avere una buona soluzione.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Sappiamo fin troppo bene cosa pensa una parte dell'opinione pubblica italiana, speriamo sempre minore, del diritto delle coppie omosessuali a sposarsi o adottare bambini. Ma qual è la posizione dell'Unione Europea? Ultimamente se ne è molto parlato, facendo molta confusione sull'argomento, ma attraverso questo focus cercheremo di chiarirci bene le idee. In sede ONU, l'UE sostiene fortemente i cosiddetti nuovi diritti e fa parte dell'LGBT Core Group, insieme ad altre 16 delegazioni, come lo Human Rights Watch, organizzazione non governativa internazionale che si occupa della difesa dei diritti umani. La partecipazione al gruppo dei più decisi sostenitori dei diritti di gay e lesbiche dimostra quale direzione l'UE vorrebbe prendere. Il punto è che non tutti gli Stati membri la pensano allo stesso modo. La faccenda si presenta come una vera e propria diatriba giuridica. Da una parte c'è la Carta fondamentale dei diritti dell'UE che assicura agli Stati membri la competenza di regolare con leggi nazionali tutto ciò che riguarda il matrimonio e la famiglia. Dall'altra c'è l'UE, che ha il dovere di intervenire quando i principi base dei trattati vengono violati. E si dà il caso che il principio di uguaglianza e la proibizione della discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale compaiano nell'articolo 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo, a sua volta recepito nella Carta dei diritti UE. Quindi l'Unione dovrebbe intervenire contro quegli stati che applicano una restrizione di diritti per la minoranza LGBTI, anche perché la situazione non è proprio positiva per la comunità LGBTI, come emerge dal sondaggio realizzato dall'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea del maggio 2013. Raccogliendo le risposte di 93.000 cittadini dell'Unione, è emerso che quasi la metà delle persone ha dichiarato di essersi sentita discriminata o molestata a causa del proprio orientamento sessuale nell'ultimo anno, mentre una persona su quattro è stata aggredita o minacciata violentemente negli ultimi cinque. A questo si aggiunge il problema della difesa del diritto alla libera circolazione e stabilimento. Tradotto, quando una coppia omosessuale sposata e con figli a carico decide di spostarsi dal paese di origine ad uno che non consente unioni o adozioni, si genera il paradosso per cui la stessa coppia regolarmente sposata in un paese potrebbe perdere i diritti civili, finanziari e sociali nell'altro, e i loro bambini diventare di fatto orfani. In pratica, ogni volta che l'Unione Europea cerca di intervenire in modo più incisivo sulla legislazione per cercare di equiparare i diritti delle coppie gay a quelli degli etero, qualche Stato membro insorge appellandosi al diritto nazionale esclusivo dello Stato. Un esempio recente lo ha dato la presidenza lussemburghese lo scorso dicembre, quando consigliò ai ministri della giustizia europei di adottare una proposta, risalente al 2011, che riguardava i diritti di proprietà, le pensioni e l'assicurazione per le coppie omosessuali. Polonia e Ungheria bloccarono l'accordo, perché questo avrebbe obbligato tutti i paesi UE a riconoscere i matrimoni dello stesso sesso contratti in ambito europeo. Insomma, la proposta violava la prerogativa sovrana degli Stati di legiferare su matrimonio e famiglia. Ma il Parlamento europeo non è rimasto a guardare con le mani in mano. Infatti, lo scorso marzo, gli europarlamentari hanno votato un passaggio della risoluzione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo presentato dall'europarlamentare socialista Pier Antonio Panzeri, nostro ospite nella scorsa puntata in diretta da Strasburgo. Il Parlamento, preso atto della legalizzazione del matrimonio e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione, definendola una questione politica, sociale e di diritti umani e civili. Inoltre il Parlamento europeo si è aperto al riconoscimento della genitorialità LGBTI dopo aver votato nel giugno 2015 una relazione sull'uguaglianza di genere, dove si afferma che la composizione e la definizione delle famiglie si evolve nel tempo. Si tratta di una risoluzione sulla nuova strategia post-2015 dell'UE per la parità di genere, un testo non legislativo e quindi non vincolante, ma che ha comunque una forte valenza politica. E infatti ha spaccato l'aula passando con una maggioranza di 341 voti a favore, 281 contro e 81 astenuti. Tra i contrari, il gruppo PPE, che aveva provato a presentare un testo alternativo. Per i popolari, infatti, non si devono inserire, soltanto a scopo propagandistico, questioni come l'aborto e l'omogenitorialità in relazioni che per giunta non hanno valore legislativo, essendo questioni di competenza nazionale. E a dicembre l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE ha pubblicato un report dove si sottolinea la necessità di dare una definizione maggiormente chiara al concetto di membri di famiglia. Inoltre, per porre fine agli stereotipi di genere e contribuire a colmare il divario tra la formazione delle donne e il loro sviluppo professionale, a settembre, in una risoluzione non legislativa, i deputati affermano che le misure sulla parità di genere devono essere applicate a tutti i livelli del sistema di istruzione, includendo la promozione e la formazione degli insegnanti. Ma sono solo raccomandazioni e minacce formali, quindi, quelle che fa il Parlamento? Prima del 1999 l'Unione Europea sottolineava il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, escludendo però l'articolo F dalla competenza giurisdizionale della Corte di Giustizia. Ma con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, la Corte di Giustizia è oggi competente a conoscere delle violazioni dei diritti fondamentali commesse dagli Stati membri. Quindi no, non sono più semplici raccomandazioni formali, ma l'Unione Europea può intervenire sul rispetto dei diritti umani da parte degli Stati. Da Verona, Caterina Moser di Fuori Aula Network per Eurofonica.
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 I never wanted to cause you pain. I don't believe that we lost our way. I lost you. Nothing now will ever be the same. And you're the reason I couldn't stay.
Era Standing on the Edge of the Night dei The Public Radar, dopo aver sentito il focus della nostra collega trentina Caterina Moser.
Noi andiamo avanti parlando sempre di diritti civili. Lo facciamo con un ospite che in realtà abbiamo incontrato all'interno della puntata di Eurofonica che abbiamo fatto in diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo. Ecco, Fabiano Catania per noi l'ha intervistata e le ha chiesto appunto maggiori informazioni su una relazione che aveva presentato proprio all'epoca. Allora ce la sentiamo.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Fabiano Catania per Eurofonica, siamo qui con l'onorevole Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Lei ha presentato una relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea e l'ha presentata davanti alla seduta plenaria del Parlamento Europeo a settembre a Strasburgo. Qual è la situazione di tali diritti che emerge dal suo lavoro?
Sicuramente l'obiettivo che ci si prefiggeva di raggiungere con questa relazione era quella di garantire la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali a tutti i cittadini. Un po' come recita la nostra Carta Costituzionale, al di là del sesso, della razza, della lingua, della religione, eccetera, eccetera. molto spesso abbiamo notato che i diritti fondamentali ancora oggi, 2015, sono riconosciuti sulla carta, sono riconosciuti nei trattati, ma poi non lo sono nella pratica, non lo sono nella vita reale. Abbiamo constatato che ci sono diverse, purtroppo diverse, violazioni di diritti fondamentali in molti, se non in tutti gli Stati membri. Uno dei punti che è stato affrontato in questa relazione è appunto, sono appunto le discriminazioni ai danni delle persone LGBTI, per cui dopo aver condannato le discriminazioni che ad oggi ancora subiscono, abbiamo sollecitato gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto, tra cui l'Italia, a fare in modo che anche i processi amministrativi e giuridici non rappresentino un motivo di discrimine per le persone LGBTI. E dunque tra queste il mutuo riconoscimento quegli atti di stato civile, quali appunto la convivenza, l'unione civile o la coabitazione.
Leggendo la sua relazione si evince che le donne sono tra le vittime principali di violazioni dei diritti fondamentali. Riferendosi in particolare allo sfruttamento sessuale, la regolarizzazione della prostituzione, ad esempio come il modello olandese, può essere uno strumento di lotta nei confronti di questo tipo di sfruttamento?
È una domanda non semplice. Sicuramente si parte dal fatto che purtroppo ad oggi le donne rientrano ancora nella categoria dei soggetti vulnerabili. E questo dispiace, perché si lotta per la parità di genere da anni ed anni, e parlare ancora di tutela delle donne nel 2015 come categoria più vulnerabile, insomma, dispiace molto. E questo è il motivo per il quale abbiamo dedicato una sezione del rapporto sui diritti fondamentali anche alla tutela delle donne. Quanto alla legalizzazione della prostituzione, non saprei rispondere sinceramente, perché credo che sia... potrebbe essere probabilmente una soluzione di lotta allo sfruttamento, per combattere lo sfruttamento. Rappresenta una questione strettamente personale, gli atti, diciamo, di disposizione del proprio corpo. Non so se legalizzandola si combatterebbe lo sfruttamento tout court. Io credo che sia una questione più che altro culturale, la lotta che bisognerebbe portare avanti, e che si porta avanti peraltro da più parti, che però richiede molto più tempo. Una battaglia più culturale di rispetto dell'altro, per cui ecco, al di là della legalizzazione, ecco, di una tutela da un punto di vista normativo, credo che si debba partire sempre dalle basi. Sì,
ma lei pensa che concretamente l'Europa invece a livello legislativo potrebbe fare qualcosa?
è molto difficile, rientra un po' tra quegli argomenti tabù che spaccano completamente
l'Europa.
I gruppi politici presenti in seno al Parlamento europeo, e quindi credo che sarebbe davvero dura riuscire ad divenire, diciamo, a una posizione comune, o comunque ad una maggioranza consolidata su questo. Io ad esempio faccio riferimento, senza dilungarmi troppo, alla tutela dei minori e allo sfruttamento sessuale dei minori, all'infibulazione, alle pratiche comunque di mutilazione genitale. E c'erano gruppi parlamentari presenti nel Parlamento europeo che erano contrari a trattare questo tipo di argomenti nel rapporto sui diritti fondamentali, e questo la dice lunga come si sia ancora distanti anni luce da una prospettiva più aperta, che potrebbe comprendere quella della legalizzazione della prostituzione.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
You make me feel something, make me feel better. You call me into darkness and suddenly comes a light. Lose control, leave the floor, I'm so insane, bye-bye. You make me feel so good, make me feel right. I thought I was dancing, thought I was lying. I thought we were happy,
ascoltati su europonica.it,
il programma più divertente sull'Unione Europea che in meno di 60 minuti in tutte le radio del circuito Radoni vi fa conoscere un tema dell'Unione Europea.
E voi avete appena ascoltato You Make Me Feel So Good dei Taxi Club, che ci stanno facendo ridere molto in realtà questa canzone.
Un gruppo che non scorderemo, così come la telefonata che riceviamo oggi da un membro della nostra redazione, la stessa Alice Mazzoni, che ci ha parlato del utero in affitto, stepchild adoption, eccetera eccetera. Ciao Alice, grazie per essere qui con noi.
Ciao a tutti, oggi sono onnipresente.
Benissimo, sei stata anche onnipresente in tutto il continente europeo, hai cercato le notizie più importanti. Direi di partire, visto che parliamo sempre di Unione Europea, dalla Merkel. Ha fatto un viaggio in Turchia, come mai?
Allora, ha fatto un viaggio in Turchia ed era in Turchia proprio due giorni fa quando ha incontrato il premier Davutoglu e per parlare appunto dell'accordo fra Unione Europea e Turchia proprio per la gestione, diciamo, comune dei migranti in arrivo in Turchia dalla Siria. Quello che però, diciamo, resta di questo incontro è fondamentalmente la volontà espressa dalla Merkel di coinvolgere anche la NATO nella gestione appunto dell'afflusso dei migranti. Però cosa è successo? Che la stessa NATO si è dichiarata molto sorpresa dalle parole della Merkel, in quanto in realtà non avrebbe le competenze per occuparsi per queste cose. Quindi vedremo, proprio dopo la riunione di oggi dei ministri della difesa degli stati che partecipano alla NATO, come andrà a finire, se davvero la NATO verrà coinvolta oppure no.
Vedremo anche se verranno coinvolti tutti i 600 milioni che chiede l'Austria. Come mai?
Allora, come mai? Questa richiesta è stata fatta direttamente dal ministro delle finanze austriaco Schelling al presidente della Commissione europea Juncker, che ha fatto presente all'Unione europea che quest'anno l'Austria ha accolto ben 90.000 profughi rispetto invece ai 35.000 che aveva previsto, stanziando 11.000 euro per ogni migrante appunto che entrava sul proprio territorio. Proprio per questo motivo appunto sono stati chiesti questi soldi e diciamo che questo intervento, questa richiesta austriaca è l'ulteriore conferma dell'inversione di rotta che molti stati europei in questo periodo hanno intrapreso per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti. Quindi ci siamo un po' dimenticati quel periodo tra settembre e novembre in cui molti stati, tra cui l'Austria stessa e la Germania, si dimostravano enormemente, insomma, ampiamente aperti ad accogliere tutti. In realtà forse non è più così.
Per un ministro dell'economia che chiede dei soldi c'è non altro che non se la passa molto bene in Ucraina. Che è successo?
È successo che proprio il ministro dell'economia ucraino ha deciso di dimettersi. Questo perché ha denunciato di aver subito numerose pressioni da parte di uomini politici ucraini, tra cui anche esponenti del partito del presidente Poroshenko, che vorrebbero ostacolare il processo di riforme economiche che il paese, di cui il paese dovrebbe invece aver bisogno, dato che è caratterizzato da un elevatissimo tasso di corruzione. Ed è anche vero che nelle settimane precedenti anche altri ministri avevano deciso di dare le proprie dimissioni, salvo poi ritirarle in estremis. Quindi diciamo che il governo ucraino al momento non è molto stabile, probabilmente si arriverà a elezioni anticipate. E questa situazione preoccupa anche gli altri stati perché, diciamo, ricordiamoci che già due anni fa la situazione in Ucraina non era proprio delle migliori e ovviamente le tensioni coinvolsero anche la stessa Unione Europea e la Russia.
Tensioni che ha avuto anche il nostro presidente del Consiglio con Jean-Claude Juncker. Ha fatto una proposta per cambiare qualcosa riguardo il presidente della Commissione, cioè?
Esatto, infatti proprio durante un suo intervento alla scuola politica del PD il Presidente del Consiglio ha avanzato la proposta di indire le primarie anche per l'elezione del futuro Presidente della Commissione Europea, quindi appunto il posto che al momento occupa proprio Juncker. E secondo il Premier delle primarie avrebbero il vantaggio di avvicinare proprio i cittadini europei all'UE, che ancora una volta è stata descritta da Renzi come una serie di tecnocrati che ormai è ridotta soltanto a parametri, a numeri, e che però è incapace di relazionarsi in realtà con la gente e con i cittadini. E quindi vedremo.
Vedremo anche se la proposta di Francia e Germania sarà così concreta. Svela questo segreto ai nostri ascoltatori, di che cosa si tratta?
Si tratta di una proposta che va in realtà proprio, diciamo, quasi all'opposto della proposta di Renzi, perché i presidenti Bundesbank e Banque de France, che sono Jens Weidmann e François Villeroy de Gallo, hanno scritto una lettera a 4 mani che è stata pubblicata sia sulla Süddeutsche Zeitung che su Le Monde, proponendo di istituire un unico ministro del tesoro per tutti gli stati dell'Unione. Ora, diciamo che apparentemente questo tipo di proposta potrebbe essere vista come un tentativo di maggiore integrazione all'interno dell'Eurozona, ma in realtà molti, e molti anche dall'Italia, dal nostro paese, hanno visto questo in realtà più come una mossa strategica delle autorità delle maggiori banche centrali europee di potersi servire di un ulteriore strumento di controllo e quindi anche di rigore sulle politiche economiche degli stati. Quindi dobbiamo un po' vedere qual è la strategia e quali sono le intenzioni vere appunto delle autorità delle banche centrali.
Noi abbiamo un'intenzione forte, chiara e precisa, che è quella di ringraziarti per averci illuminato sulle notizie più importanti della settimana, e ti diamo un grande abbraccione, Alice. Grazie per essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
Beh, noi siamo arrivati.
Ciao a tutti.
Noi siamo arrivati anche proprio in chiusura di questa puntata, che devo dire è veramente volata, trattando una tematica che effettivamente ci coinvolge molto da vicino. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ma ovviamente non prima di avervi lasciato con la nostra fantastica Europill.
Sì, tutti i focus di cui abbiamo parlato, le quattro fotografie sui diritti più importanti, il percorso storico e l'intervista a Laura Ferrara sono più o meno, in un modo o nell'altro, tutti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il nostro Lorenzo Pelucca è specializzato in spiegare le cose in modo semplice, e quindi sentiamo se anche questa volta ce l'ha fatta.
Nella UPIL di oggi approfondiremo un argomento importante e di cui non si parla molto, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Grazie ad essa, conosciuta anche come Carta di Nizza, dal nome della città dove è stata ratificata il 7 dicembre 2000, la materia dei diritti fondamentali posta alla base dell'ordinamento dell'Unione ha acquisito rinnovata chiarezza e, di conseguenza, maggiore rilievo. L'esigenza di elaborare un atto di questo tenore emerse nel giugno 1999, durante il Consiglio europeo di Colonia. I capi di Stato e di Governo ambivano alla redazione di un testo che includesse una serie di diritti di natura civile, politica, economica e sociale, riconosciuti dalle varie tradizioni costituzionali dei singoli Paesi membri e dagli obblighi internazionali assunti da quest'ultimi. Il testo è stato elaborato da una convenzione presieduta da Roman Herzog, all'epoca presidente della Repubblica Federale Tedesca, e formata da 62 membri, 15 rappresentanti dei capi di Stato e di Governo degli Stati membri, per l'Italia ha partecipato il professor Stefano Rodotà, 16 membri del Parlamento europeo e 30 di quelli nazionali, in aggiunta all'allora commissario per la giustizia e gli affari interni, il portoghese Antonio Vitorio, in qualità di rappresentante della Commissione. Il contenuto della carta, anche se non incorporato nel Trattato di Lisbona, è stato recepito da quest'ultimo come allegato nel 2007. In questo modo ha assunto carattere giuridicamente vincolante all'interno dell'ordinamento dell'Unione Europea. Pertanto, le istituzioni comunitarie, in tutte le loro azioni o iniziative legislative, devono tenerne conto e rispettarlo, così come devono fare i Paesi membri nell'attuazione delle normative europee. Tuttavia, alcuni stati non applicano interamente la carta. Ad esempio, il Regno Unito ha ottenuto una clausola di esclusione, cosiddetta opt-out, per non applicarla sul suo territorio al fine di preservare il common law. Lo stesso è stato concesso alla Polonia, ma con l'elezione a premier di Donald Tusk, quest'ultimo si è impegnato a non far valere questa clausola. Anche la Repubblica Ceca ha richiesto e ottenuto, poco prima della ratifica, l'opt-out. Il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea inizia con un preambolo che dichiara la condivisione di un patrimonio spirituale e morale sul quale si fondano valori indivisibili e universali, basati sul principio della democrazia e dello Stato di diritto. Si prosegue poi con la classificazione dei diritti divisi in 6 categorie: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia. Il 7° capo, invece, è quello delle disposizioni generali, che stabiliscono l'ambito di applicazione e le modalità interpretative. I diritti elencati nella Carta sono di 4 tipologie: le libertà fondamentali comuni, presente nelle Costituzioni di tutti gli Stati membri; i diritti riservati ai cittadini dell'Unione, in particolare riguardo alla facoltà di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo e di avvalersi della protezione diplomatica comune; i diritti economici e sociali e, infine, i diritti moderni, quelli che derivano da alcuni sviluppi della tecnologia, come la tutela dei dati personali e il divieto dell'eugenetica. Questo documento rappresenta dunque una tappa fondamentale nel processo di integrazione europea. Se infatti in una fase iniziale le libertà riconosciute dalle istituzioni comunitarie erano prevalentemente quelle funzionali alla realizzazione di un mercato economico comune, adesso il ventaglio di diritti e situazioni giuridiche protette è ben più ampio. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE è quindi un passo significativo verso quell'Europa unita che in molti sognano ma che ancora non c'è. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Thank you.